Il Museo Tattile Statale Omero e Slash Radio Web presentano Toccare l'arte alla radio.
Eccoci qui puntuali come sempre per questo appuntamento che ormai per la terza settimana è già la sua seconda edizione, torna a toccare l'arte alla radio ed è un appuntamento in collaborazione naturalmente col Museo Statale Tattile Omero e oggi andremo ad affrontare un nuovo argomento e ogni settimana naturalmente con operatori diversi proprio del museo. Oggi pomeriggio do il ben trovata e la ringrazio per essere con noi a Monica Bernacchia.
Ciao Chiara.
Ciao Monica. E allora, in realtà oggi io diciamo sarò più ascoltatrice che interlocutrice perché Tensione Dinamica, Monica Bernacchia intervista la scultrice Tiziana Felicioni, è il titolo di questa di questi insomma 40 minuti dedicati all'arte qui su Slash Radio Web. Diamo anche il buon pomeriggio a Tiziana Felicioni che è già collegata con noi.
Buon pomeriggio e anche a tutti i radioascoltatori.
Grazie, buon pomeriggio a lei. Lascio la parola subito a Monica Bernacchia così mi metto all'ascolto.
Sì, Chiara, ma potrei essere tranquillamente coinvolta perché diciamo che è una puntata femminile questa.
Va bene.
Infatti abbiamo con noi Tiziana Felicioni che è una scultrice abruzzese, la presento brevemente, è insegnante da oltre 20 anni e all'insegnamento ha sempre comunque affiancato diciamo la sua ricerca artistica ed è in questo momento l'unica scultrice donna presente nella nostra sezione di arte contemporanea, quindi vanta già un primato, ecco. Di Tiziana noi abbiamo 3 sculture al momento esposte in collezione e sono in qualche modo 3 sorelle, potremmo definirle, perché sono diciamo molto somiglianti tra di loro, sono molto magre, molto belle e anche molto affascinanti e direi che si contendono un primato, che è il primato di chi ha la postura più interessante, più particolare. Abbiamo poi un'altra donna che in questo momento è nell'ufficio di presidenza del nostro museo e che è un pochino più differente, almeno secondo la mia opinione. Quindi, essendo la figura femminile, diciamo, il soggetto prediletto di Tiziana Felicioni, comincerei a chiederle da dove nasce questa scelta.
Bene, e allora ho scelto la figura femminile perché come soggetto delle mie opere, perché le sue caratteristiche espressive, comunicative ed estetiche meglio si adattano ad esprimere i contenuti e i significati che la mia scultura intende trasmettere. assumendo la figura... Pronto?
Sì, sentiamo.
Sentite?
Sì, certo.
Assumendo la figura femminile come soggetto, da un lato la mia scultura riconferma la scelta della classicità, però dall'altro essa cambia il segno rappresentativo della figura femminile classica, perché ne modifica i modi, le forme, le dinamiche, i significati, i principi, le norme, insomma. Quindi nelle mie opere la figura femminile è convocata per mostrare le criticità, le conflittualità, per rivelare le tensioni dinamiche, gli equilibri precari del soggetto umano in generale, contemporaneo, in relazione al suo ambiente e ai suoi simili. L'immagine femminile...
Continui, continui, no, mi voleva agganciare semmai cominciando a descrivere appunto tensione dinamica.
Sì, tra l'altro ne approfitto per ricordare che chi ci sta seguendo sulla nostra pagina di Facebook può vedere le immagini di cui adesso andremo a parlare e quindi insomma, perché ci sono varie modalità per ascoltarci, chi ci stesse ascoltando in altro modo, tramite l'app, tramite il sito o tramite la nostra la voce, l'assistente vocale, se ha la possibilità di andare anche sul profilo Facebook in questo momento può vedere anche le immagini che descriviamo, altrimenti ascolta e basta. Vai.
Io comincerei, se sei d'accordo Tiziana, a descrivere tensione dinamica, così magari il pubblico si rende conto appunto di un esempio delle tue raffigurazioni. Dunque, tensione dinamica è una scultura in bronzo che è arrivata al museo, che è stata anche realizzata nel 97. È in bronzo e in legno, è di piccole dimensioni, alta 45 centimetri e rappresenta appunto una giovane donna seduta. Il busto è proteso in avanti, quasi in maniera ostentata. Il corpo è asciutto e spigoloso, come il viso d'altronde, che è la prima cosa che poi si porge alle nostre mani quando ci avviciniamo a questa scultura. Un corpo quindi complessivamente esagerato per lunghezza e per magrezza. Partendo dal basso, noi sentiamo la parte calda della scultura perché c'è un pavimento in legno su cui si innalza un parallelepipedo rettangolo. Su questo parallelepipedo è seduta la donna in bronzo, quindi fredda al tatto e anche patinata d'oro, diciamo, a tratti. Un corpo, abbiamo detto, asciuttissimo, con indosso un solo body aderente e anche sgambato che l'avvolge dal seno fino al pube, però lascia la schiena aperta. La gamba destra è piegata al ginocchio, quindi il piede poggia sul parallelepipedo, mentre il piede sinistro è a terra. Entrambe le mani sono poggiate sul bordo anteriore della seduta. Un corpo quindi nudo, e questa nudità esalta gli spigoli proprio di gomiti, ginocchia e le linee delle braccia e delle gambe che sono estremamente lunghe e sottili, volutamente sproporzionate, proprio come tutte le dita delle mani, dei piedi e anche le stesse unghie. Quindi questa donna allunga il busto in avanti verso lo spettatore in modo enfatico a mostrare in primo piano il collo dalla lunghezza innaturale e anche dalla curvatura innaturale e anche la piccola testa di cui alle mani per prima arriva proprio la punta del mento che è sollevata in alto quasi in un atteggiamento di protervia, come a dire in una forma volitiva e sfrontata: sono qui, allora mi vedi, ti vado bene. I lineamenti del viso sono anche essi squadrati, appuntiti, e al tatto si percepiscono soprattutto gli archi sopraccigliari che sono molto accentuati. Le labbra sono serrate ma carnose, un po' protesi in avanti, e gli occhi sono aperti, le orecchie sono grandi, è un viso, diciamo, allerta in qualche modo. La tensione dinamica, appunto, come dice il titolo, è tutta dentro questo corpo elegante ma forse sofferente, insomma, e il punto dove tutte le forze convergono è proprio la capigliatura. I capelli sono raccolti in una lunga coda compatta che in modo naturale ruota verso l'alto a disegnare una spirale aperta. Questa coda sembra spingere fuori nello spazio aperto tutta l'energia accumulata lungo il tragitto del corpo. Una capigliatura che ruba la scena quasi al resto della scultura, anche da un punto di vista tattile, perché presenta una superficie molto diversa e molto mossa. Quindi una tensione che non ci permette nemmeno di abbandonarci al piacere della levigatezza, perché la levigatezza del corpo è spesso compromessa da continue scabrosità e ruvidezze, sia nelle piegature dell'addome flessi in avanti, che in alcune striature nelle gambe, nella schiena, nelle natiche. Una tensione, quindi, una figura che mostra una tensione verso l'alto. Sembra una donna fortemente determinata, ma allo stesso tempo anche inquieta. È così, Tiziana?
Sì, è certamente così. Di certo la figura non è ferma in una quieta esistenza senza aspirazioni e senza inquietudini. È complessa e lontana dalla regolarità di un'anatomia fondata su principi di equilibrio strutturale. E forse la figura aspira proprio a raggiungere un equilibrio, che però come sistema dinamico, che io ho assunto come concetto base della mia scultura in relazione ai sistemi evolutivi sia biologici che fisici, così anche la mia scultura viene ad essere un sistema formato da artista, materia e senso, significato. Ecco, come sistema dinamico la figura non potrà mai conseguire un equilibrio, perché noi siamo continuamente in una condizione di disequilibrio. Tensione dinamica esprime dunque il senso di una ricerca interiore volta al superamento di una condizione umana che è vincolata a stati di inquietudine e di tensione emotiva. E praticamente questa scultura, come se fosse una configurazione vuota in cui una configurazione vuota pronta ad accogliere inquietudini e angosce, conflitti, criticità di qualunque natura, sia individuali che relazionali, sia conflitti e problematiche relative all'ambiente. La tensione dinamica è una figura che sembra stia per compiere un balzo in avanti da un momento all'altro, uno scatto che la proietta improvvisamente nello spazio. E questa postura esprime una potenza dinamica che attraverso il corpo, e le conferisce proprio una tensione muscolare che si percepisce, un turgore muscolare, un vigore, che contrasta con la sua posizione seduta. Pur essendo la scultura in bronzo in genere vincolata a un concetto di staticità per via del mezzo materiale, che di per sé è un mezzo rigido, l'opera non è fissa in una posa statica, non isola una scena quieta e stazionaria, non riproduce una pausa di movimento, ma coglie la figura nella sua dinamica vitalità. Essa è attraversata da una forza tensiva che ne irrigidisce il corpo, ne indurisce i lineamenti, le fa protendere il collo, anche i capelli sono investiti da questa forza tensiva, da questa energia. E poi questa forza finisce verso l'alto, attraverso i capelli raccolti in questa coda movimentata, e si proietta nello spazio. Però a ben vedere questa scultura, la struttura compositiva della scultura è affidata al dinamismo del segno, cioè alla sua potenza espressiva, è alimentata ovviamente da un'energia emotiva, trattenuta, non liberata, che costituisce il potenziale dinamico della forma. Questo potenziale imprime alla figura il senso di una spinta, di un movimento verso l'alto, di una spinta comunque, identificando l'orientazione della principale direttrice di movimento. Nel complesso, questa struttura esprime però una coerenza formale, e insieme anche i valori di una rappresentazione figurativa estremizzata, più o meno come tutte le mie sculture, che diviene appunto una cifra stilistica di un'azione creativa che è volta alla ricerca del limite della forma e intenta di indagare, cioè, le possibilità espressive della sua configurazione plastica. La figura è condotta in quella terra di mezzo dove è dato sfiorare il senso di un passaggio in limine, un attraversamento di soglia, perché la figura sta seduta però sta per alzarsi, quindi non si capisce bene se rimane seduta o balza in avanti. Sta nel mezzo. Un attraversamento di soglia, quindi, e la forma si affaccia su un territorio di confine, una zona liminare in cui esistono le potenzialità creative del non equilibrio. Quindi queste sono le caratteristiche. Dico questo non tanto per fare un'analisi tecnica, ma quanto per mettere in risalto che la scultura è animata da un principio dinamico e che la forma che emerge, l'equilibrio che emerge in questo disequilibrio, è una proprietà emergente, che emerge proprio dal dinamismo del segno che è alimentato dal potenziale dinamico della forma, a sua volta alimentato dalle energie e dalle forze emotive. E quindi si è detto che la mia scultura, anche altre sculture hanno queste più o meno queste caratteristiche con modalità differenti ed esprimono questa ricerca della componente trasformazionale della forma. Ma tutto ciò parte da lontano nel senso che il motivo centrale che anima tutto ciò è il significato, perché il significato è la matrice di questo dinamismo, anche perché io mi sono ispirata alla natura, nel senso che mi sono appropriata della logica evolutiva della natura e ho applicato questo principio alla mia scultura. Il significato diventa un principio dinamico, prima è un principio semantico, strutturante, poi diventa un principio dinamico perché agisce nella forma fino a dispiegarla nello spazio, portandone in evidenza il limite, nel senso che tutte le mie sculture sono proiettate verso un limite. Sono figure, io ho introdotto questo termine, stressate, cioè si percepisce uno stress figurativo introdotto nella forma come principio trasformazionale della forma stessa. Quindi tutte le mie sculture hanno queste caratteristiche, ovviamente tranne assenza.
Adesso infatti andremo a leggere e raccontare un'altra scultura che in qualche modo appunto presenta queste caratteristiche, che si intitola Presenza Archetipa Lucy. Allora, Presenza Archetipa, che noi diciamo ospitiamo al museo proprio a fianco Tensione Dinamica, è sempre una scultura in bronzo e è vicina anche a livello di tempo perché è del 96, ma è decisamente più grande della prima perché misura 76 cm in lunghezza e 43 cm in altezza. Di nuovo qui abbiamo un corpo femminile asciutto e longilineo vestito solo con un attillato body. È un po' una sorella, diciamo, maggiore in termini se non altro di dimensioni, che ha in comune molte fattezze con l'opera precedente, però alcune differenze. Innanzitutto in termini di approccio, perché gli spettatori devono approcciare, almeno nella nostra collezione, questa scultura di profilo, in quanto si sviluppa, diciamo, in lunghezza oltre che in altezza. È infatti seduta, è una donna seduta direttamente sulla base, con le gambe distese davanti a sé. Le mani sono all'altezza delle natiche e poggiano direttamente sul basamento e in questo modo fanno piegare i gomiti dietro la schiena. Il volto e quindi anche il busto sono ruotati a guardarci. Un piede, quello sinistro, è poggiato a terra. L'altra gamba invece è mollemente rilassata, con il piede abbandonato verso l'esterno. Essendo l'opera più grande, si apprezzano di più alcuni dettagli, come ad esempio le dita che sono lunghe e le unghie che mi hanno molto colpito perché sono affilate e curatissime, sia le unghie delle mani che dei piedi. Il tronco, come dicevamo, è flesso in avanti ed è ruotato a sinistra a guardarci e in questo modo forma una linea curva che è in contrasto con tutte le linee spezzate e dure degli angoli formati dal piegamento delle braccia e delle gambe. Da questa postura ingobbita con le scapole e anche le clavicole che sono ben evidenti anche al tatto, si sentono molto bene, emerge la testa che ci viene incontro anche in questo caso seguendo la rotazione del busto e si mostra a noi spettatori. Un volto che ha i lineamenti diciamo puliti, regolari, un po' più morbidi della precedente, la forma è ovoidale, ma l'ossatura del mento, degli zigomi e degli archi sopraccigliali è un'ossatura molto pronunciata comunque. La fronte è sempre alta e scoperta, il naso è regolare e sottile. Gli occhi sono aperti e sembrano guardare lontano, la bocca è perfetta, ha labbra carnose e leggermente sospinte in avanti, quasi l'inizio di un bacio. Un volto quindi chiaro, di bellezza classica e piacevole da toccare. Anche qui l'atteggiamento e la postura sembrano dire eccomi, anche qui sembra quasi nel limite, come diceva appunto la scultrice, di alzarsi, di trasformarsi, di assumere un'altra forma appunto. I capelli. Allora, i capelli sono raccolti in una compatta e corta coda che prima sale verso l'alto, anche qui, e poi vira da una parte a formare una mezza luna orizzontale, parallela alla testa, e da lì non scende più. Al tatto si percepiscono le ciocche dei capelli che si avvitano e girano fino a posizionarsi in quel grande rifolo rigido che un po' dentro ha tutta l'energia e il mare mosso di tutta la scultura. Qui a livello tattile sentiamo bene che numerose striature corrodono la livellatezza di questo corpo. Troviamo intagli, fenditure lungo le cosce, nel busto, nella schiena, così anche le spigolature delle ossa come le vertebre della spina dorsale che sono ben riconoscibili, ci fanno avvertire una durezza, un dolore quasi nascosto dentro questa impressione generale di elegante bellezza. Quindi una sorella della precedente, ma questa volta con un nome, questa scultura ha un nome, Lucy. Ci vuole parlare di questo titolo?
Certo, Lucy è il nome di una nostra antenata, una scimmia bipede di sesso femminile, vissuta 3,9 milioni di anni fa, e appartenente a una nuova specie di australopiteco. L'Australopithecus afarensis. I resti dello scheletro quasi completo di Lucy furono rinvenuti in Etiopia, nella piana di Adar, che si trova nel ramo orientale del Rift, cioè la faglia, la spaccatura che attraversa l'Africa orientale. E la regione è una vasta depressione che forma l'imboccatura della Rift Valley, la valle del Rift appunto. È il luogo in cui Donald Johanson e un gruppo di archeologi americani effettuarono importanti ritrovamenti, perché ce ne sono stati altri. E Lucy, come dicevo, è una scimmia bipede ed appartiene al primo gruppo di australopiteci in grado di camminare eretti, e quindi sono stati i primi ominidi, con cui inizia la genealogia della stirpe umana. E lo sviluppo del bipedismo, che si è verificato circa 8 milioni di anni fa, comunque tende ad arretrare questa data. Alcuni l'hanno individuata, alcuni paleontologi l'hanno individuata anche intorno a 21 milioni di anni fa. E quindi questo sviluppo del bipedismo ha decretato la separazione tra australopiteci e scimpanzé, che originariamente erano discendenti di un unico antenato. Quindi al reperto fu dato il nome della canzone Lucy dei Beatles, che in quel tempo era molto in voga. E quando furono riportati i resti nel campo stavano sentendo questa canzone. E attraverso Lucy ho potuto ripercorrere una delle tappe fondamentali della complessa linea di discendenza umana. E essa fornisce infatti la più completa testimonianza del superamento di un'importante frontiera per quanto riguarda il processo di ominazione, perché Lucy ha oltrepassato la soglia del bipedismo. Ed è proprio dal bipedismo in poi che siamo diventati umani. Noi, evoluti neantropi dal grande cervello, oggi siamo gli unici rappresentanti di una specie che ha visto estinguersi tutte le altre che l'hanno preceduta. Siamo cioè i protagonisti indiscussi dell'ultima speciazione sulla linea Homo. Il ritrovamento di questo reperto è stato per me un evento molto suggestivo che ha avuto un grande impatto emotivo. Lucy per me non è stata soltanto una configurazione ossea emersa dall'assemblaggio di resti scheletrici. Non è stata un interessante esemplare di ominide. Non è stata la tessera di un mosaico evolutivo. Lucy era per me, nel momento in cui io ne ho appreso l'esistenza, una creatura che aveva attraversato un lungo arco temporale, 3,9 milioni di anni, quasi 4 milioni insomma, per materializzarsi nel presente. E Lucy è diventata una scultura, è diventata immagine, figura, una presenza archetipa, appunto, come dice il titolo della mia opera. E da lei ho appreso molti concetti, cioè è partita una costellazione di concetti che poi io ho applicato alla scultura, e tra essi il concetto di autofigurazione simbolica, che poi ho inserito nella mia poetica, è un processo il cui significato assume una particolare rilevanza. Il significato tende cioè a configurarsi, ad autostrutturarsi nella scultura, nella sua più congeniale forma fisica. Il significato tende ad assumere la forma che meglio di qualunque altra lo rappresenta. Quindi, legato a questo concetto di autofigurazione simbolica, poi, perché io ho riletto questi appunti risalenti a quel periodo, insomma ad anni 25 anni fa, e ho visto, perché io non me lo ricordavo questo particolare, che attorno alla figura di Lucy è sorta questa costellazione, come dicevo, di concetti, ed esiste anche quello di auto-organizzazione, di auto-strutturazione plastica di un significato nella materia, che poi ho introdotto nella mia poetica. In Lucy questo significato assume una precisa connotazione, cioè coincide con l'istinto. Perciò Lucy io l'ho sempre ritenuta la manifestazione della psiche istintuale, in grado di guidare un processo creativo secondo le modalità proprie del sistema immagine. Cioè è un istinto che è in grado di autorappresentarsi. Lucy scultura rappresenta cioè un modello di comportamento istintuale, e anche la sua modalità costruttiva, cioè la mia prassi produttiva, è stata dettata da un comportamento istintivo per il quale essa si è manifestata nella sua forma completa sin dal primo momento in cui è apparsa. Cioè io non ho fatto ritocchi, non ho avuto esitazioni, la figura ha assunto quella forma, quella postura ed è rimasta quella.
Benissimo. Va bene, passiamo, ci sono rimasti solo 10 minuti di trasmissione, quindi adesso passiamo a descrivere le altre due sculture, sì, e acceleriamo un po'. Facciamo Sogno. Vedere Sogno del 96. Sogno del 96 si differenzia un pochino dalle altre perché è un mezzo busto in bronzo, alta 36 cm e larga 39, sempre del 96. Ritrae il volto e le spalle di una giovane donna nuda. Sulla base poggiano le spalle con una piccola porzione di braccia. Il volto questa volta è reclinato all'indietro, va verso sinistra. Così si vedono in primo piano, si vede l'estensione del lungo collo che si innalza dalle evidenti anche qui clavicole e curva verso sinistra. Le spalle si stringono verso avanti. Per, diciamo, occorre protendersi sia con le mani che con gli occhi o ancora meglio spostarsi di lato per osservare il volto di questa donna addormentata e sognante. Le mani ci raccontano un volto bello e regolare, come quello di Lucy, il naso proporzionato, labbra carnose, folte sopracciglia così pelosa al tatto, zigomi alti pronunciati. Gli occhi però questa volta sono chiusi e la bocca è semiaperta. La donna è completamente abbandonata al sonno e persa nel suo sogno. I capelli corti e crespi sono anche questa volta raccolti in una piccola coda sulla destra del capo. Anche qui la coda è l'unico elemento che non dorme, insomma rimane quasi irrealisticamente anche lei ritta verso l'alto. Al tatto la zona, diciamo, del volto è più lievitata rispetto al resto del corpo, che anche qui in alcuni tratti è scabro e striato, ecco. Insomma, qui c'è un abbandono totale, sembra questa volta, oppure è leggermente vigile, anche in questo caso una donna attenta.
Ecco, dunque, si tratta di un sogno che non è abbandono totale, bensì una rappresentazione figurata di un sogno che racchiude in sé una molteplicità di sogni, una molteplicità di significati metaforici che danno anche una molteplicità di interpretazioni. Il ribaldamento di prospettiva che è indotto dal moto torsivo del collo perché proietta la faccia dalla posizione frontale a una posizione retrostante mette in scena una metafora che allude a un ribaltamento di prospettiva sul piano esistenziale e alla rivelazione di una dimensione onirica come fonte di nuova conoscenza. Immergendosi nel mistero del sogno, la figura entra nella dimensione inconscia di un mondo surreale, uno spazio onirico profondo che consente alla sognatrice di raggiungere finalmente la meta agognata, l'oggetto ambito della sua immaginazione desiderativa. Anche questa è una categoria che mi piace introdurre, immaginazione e desiderio insieme. A questo punto
vogliamo vedere l'ultima opera perché ci sono rimasti solo 5 minuti magari. Vogliamo
però io avrei
Dica.
Avrei voluto leggere un piccolo passo relativamente a Sogno per far capire, per trasmettervi le emozioni che possono scaturire da lei. Se è possibile, altrimenti rimandiamo.
Questo deciderò tu, Marta, perché sai tu quanto è lunga poi la descrizione delle altre opere, quindi valuta tu. Purtroppo noi entro le 4 per forza dobbiamo chiudere, e quindi se è veloce io penso che riusciamo, no?
Un pezzettino, va?
Un pezzettino.
Questo è tratto dal mio scritto su Sogno. Limpida è la visione, nitida l'immagine, netto si staglia il suo profilo sullo sfondo. Monitorata dalla simmetria, la testa, compatta, indeformata, quasi in bilico sull'asse del collo, oscilla nel vuoto rarefatto di un non luogo dell'arte. Rivolta verso la spalla sollevata, la testa inclinata, quasi abbandonata, da sembrare ormai priva di vita, seguendo il flusso di un ampio moto rotatorio, si lascia andare a una forza trasversale che la proietta verso il rigore di un astratto allineamento orizzontale. E mentre si arrende al potere della geometria, che la vuole parallela alla base, fluttuando si abbandona con leggerezza a quel lento moto circolare, a quella forza che sembra quasi svitarla dal collo, un moto che assume il senso di una vasta oscillazione, un'onda, che la mantiene in uno stato di estatica sospensione, mentre lo spazio che tutto intorno la circonda rimane in ombra facendole da sfondo. Uno spazio vuoto, entro cui la testa, tra il sonno e l'oblio, morbidamente si adagia. Sospesa in una quieta, sognante esistenza, pervasa da una rasserenante, benefica forza irenica, una forza appagante che narcotizza ogni dolore, la figura non sembra risentire di alcuno sforzo, non manifesta i segni di alcuna forzatura. Lo smembramento a cui il suo corpo va incontro non sembra farla soffrire, anzi, pare le procuri un beato sopore. Abbandonato lo spazio fisico ordinario, ella è ora intenta ad occupare poeticamente il vuoto. Questo è solo un pezzettino, perché poi c'è dell'altro, ma lasciamo qui perché poi diventa troppo lungo. Questa è una delle descrizioni poetiche, poi ci sono anche descrizioni tecniche, descrizioni, insomma, ce n'è, chi più ne ha più ne metta.
Bene. Ok, facciamo solo vedere Chiara velocemente.
Sì, certo, le ultime, sì.
Intitola Assenza. E anche qui siamo nel 96, è una scultura 53 cm in altezza, 38 cm in larghezza, quindi si tratta di un mezzo busto di donna, questa volta più classico, diciamo, è anche nella posa, è anche un po' più morbido delle fattezze, non c'è più la magrezza eccessiva, il volto è senza esasperazioni, il collo però anche qui è scoperto insieme alle spalle, e la veste copre infatti solo il corpo all'altezza dei seni, dove è appoggiato in maniera molto soffice con pieghe orizzontali che come onde scorrono sotto le dita. Il volto è frontale, lo sguardo e le pupille però sono rivolte verso il basso a sinistra, anche qui le sopracciglia evidenti, la fronte molto alta, la bocca appena dischiusa, questa volta il naso sembra un po' più presente, un po' più pronunciato, ha una caratteristica fossetta sul mento, anche qui di nuovo tutta l'attenzione nei capelli, raccolti in un grande chignon con un oggetto decorato con larghe foglie che ricadono sulla testa, una capigliatura insomma molto elaborata, i capelli che rimangono sopra l'alta fronte alti e bombati. E dietro questa bombatura esce come un albero questa appunto spilla, questo raccoglitore di capelli con tutte le sue decorazioni di foglie. E dietro scende una lunga treccia, una figura un pochino diversa, dicevamo, se riesce a sintetizzarci in pochi secondi, in un minuto, la risposta di questa diversità.
Come?
Siana? Se riesce, diciamo... No, dicevo, se può raccontarci, a me è sembrata sì. Diversa dalle altre, no? Sembra forse anche sì. Più realistica.
Certo.
È così.
Allora, Assenza, ci caliamo in un altro mondo. La scultura non è il ritratto intanto di una persona specifica, ma è una libera rappresentazione. Essa si presenta, essa rappresenta una sorta di provocazione figurativa per me, in quanto non aderisce ai principi dinamici della mia scultura, non mostra un particolare sentimento volitivo, non rispetta la norma del minimalismo estetico legata alla selezione delle informazioni non pertinenti in relazione all'espressione del significato, e inoltre, cosa che non si verifica mai nelle altre sculture dinamiche, diciamo così, fa uso di decorazioni e di ornamenti che non sono di solito presenti nelle mie sculture. Allora, la figura però, e qui c'è qualcosa di imprevedibile che viene fuori, rappresenta perciò a suo modo una violazione della norma, in quanto essa crea con la sua assenza e con la sua indifferenza un proprio codice estetico che viola la mia norma e quindi diciamo che ha una sua originalità anche lei. È così che la vedo.
Bene, bene, ci piace questa interpretazione, bella, ecco. Molto bella anche questa comunque.
Grazie, grazie.
Da dire, complimenti.
Grazie.
Marta, non so se vuoi andare alle conclusioni.
Monica.
Monica, no. Sì, Marta. Scusami, Monica, andiamo bene oggi.
No,
mischio.
No, non preoccuparmi.
Monica, andiamo alla conclusione.
Allora, sì, andiamo a chiudere. Allora, innanzitutto ringraziando Tiziana, e ecco, che abbiamo avuto il piacere anch'io di sentire per la prima volta e di conoscerla, ecco, in diretta insieme a voi. E possiamo anche chiudere ricordando il prossimo appuntamento.
Certo.
Che sarà appunto il 25 febbraio, questa volta ci sarà Andrea Socrati del Museo Mero che parlerà di Walter Valentini e si intitola la puntata Superfici e Disegni.
Benissimo, e allora noi ringraziamo naturalmente per questo terzo appuntamento Monica Bernacchia e la scultrice Tiziana Felicioni. Grazie.
Grazie a voi, grazie a voi.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci, arrivederci, grazie di nuovo.
E con questo concludiamo questo terzo appuntamento e come abbiamo già ricordato rinnoviamo al prossimo giovedì appunto l'ascolto e l'arte alla radio, però restate con noi perché tra pochissimo avremo una puntata scoppiettante di Slash Box con un'apertura straordinaria, ci sarà con noi Mario Biondi.
Avete ascoltato? Toccare l'arte alla radio.